Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata, la 115esima del format Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, insieme a me come al solito Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Ormai ci siamo quasi, manca praticamente neanche una settimana all'inizio della stagione estiva, incredibile, ed è la stagione delle cosiddette vacanze italiane, come dicevano i Mattia Bazzar, e pare che quest'anno siano attese molte più presenze dall'estero rispetto all'anno scorso, tipo l'8% secondo i dati Enit presentati durante l'ultimo BIT lo scorso febbraio. A proposito, Silvia, tu sei più da mare o da montagna?
Ma guarda, 50-50, per dirla così in maniera un po' democristiana.
Va bene, ma comunque qualunque sia la scelta, l'importante è che sia ormai, come si suol dire, una meta sostenibile. Infatti il 2023 è l'anno della sostenibilità, non lo sapevate, ve lo diciamo noi, come leva di sviluppo dell'industria turistica, anche dell'industria turistica. Le scelte di viaggio sostenibili saranno decisive per oltre il 70% dei viaggiatori italiani, europei e americani che siano. Inoltre, in virtù del patrimonio artistico-culturale, l'Italia si conferma un brand consolidato e tra le destinazioni più gettonate in Europa. Questo non è mai cambiato. Primo per intenzioni di viaggio, 47%, quasi un viaggiatore su due. E attrattività, in particolare per gli inglesi, con il 54% e gli americani con il 47%. Pensa che ero convinto esattamente del contrario. Inoltre, può contare su un vantaggio rilevante verso i competitor diretti, che sono poi Francia, Grecia e Spagna, con un livello di notorietà al 62% contro rispettivamente il 50% e il 58%. Sono questi i numeri dell'indagine elaborata dal centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi Certa e Cattolica per il Turismo, in collaborazione con Publitalia, che si chiama Comunicazione, Media e Turismo, e sono stati presentati alla fine dello scorso mese all'Università Cattolica. Ma chi c'era tra i protagonisti della giornata?
Beh, ovviamente c'era il ministro del turismo, Daniela Santanchè, che ha sottolineato la necessità di investire di più nell'ambito della sostenibilità ambientale, sulla quale evidentemente siamo un po' indietro, con l'obiettivo di far diventare il turismo la prima industria del paese. La comunicazione è naturalmente fondamentale e ne ha approfittato Santanchè per annunciare, perlomeno ne ha parlato con il nostro giornale Daily Media, che la campagna Open to Meraviglia di Armando Testa, su cui si sono scatenate tante polemiche, ma che comunque è la campagna che parlerà dell'Italia turistica nei prossimi mesi, con la Venere di Botticelli, partirà intorno appunto a fine giugno, preceduta dallo spin-off sul rilancio della regione Emilia-Romagna, della Romagna in particolare, post-alluvione.
Eh sì. Senti, no, perché quindi il governo è per la sostenibilità, perché leggevo l'altro giorno su uno dei principali quotidiani italiani che così c'era questo titolo: ecco come il governo tutelerà gli inquinatori.
Beh, allora, diciamo che le dichiarazioni ufficiali sono queste, poi nella pratica vedremo se le politiche saranno effettivamente orientate alla sostenibilità, e poi dobbiamo anche capire, sostenibilità ambientale stiamo parlando,
naturalmente.
Dobbiamo anche capire con quale accezione, con quali obiettivi. Comunque, insomma,
gli inquinatori.
Vedremo che cosa succederà. Dai, intanto diamole fiducia per il momento. Il tema di questa ricerca, tra l'altro è la terza edizione di questa ricerca, è anche valorizzare il ruolo della comunicazione, appunto, per sostenere il turismo, ma non solo in forma di spot pubblicitario, perché ci sono anche i film, i documentari, addirittura le serie TV, no? Si cerca di accaparrarsi una serie TV, le regioni, proprio per raccontare quella storia, quella regione e farne vedere un po'. le bellezze e le mete turistiche interessanti. I media, appunto, rappresentano un fattore cruciale di promozione dei territori, con i film, come l'abbiamo detto, con le serie TV, con i documentari e anche con la pubblicità. E comunque sono indicati dal 51% degli intervistati come canali prevalenti per farsi un'idea dell'Italia come meta di viaggio. Quindi i film, le serie hanno una grande responsabilità.
Mi raccomando,
non raccontiamo balle.
Vi do comunque per finire un po' di numeri. Nel 2022 gli investimenti in pubblicità per il turismo sono stati 173 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2019. Il trend dei primi tre mesi del 2023 è del 50% in più rispetto allo scorso anno. La sfida della sostenibilità ruota intorno a 5 fattori strategici: trasformazione delle infrastrutture, innovazione digitale del settore, engagement e la partecipazione degli stakeholder, istituzioni, imprese, consumatori, dimensione umana, ossia legami e relazioni, abbracciatevi tra di voi, rispetto e inclusività, e infine la comunicazione e la formazione, che probabilmente rappresentano l'aspetto più importante da affrontare. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 16 giugno. Prima di augurarvi un fantastico weekend, abbiamo ancora da parlarvi di comunicazione e anche di musica. Iniziamo oggi con Janelle Monáe, che ormai è famosissima, una delle interpreti più importanti degli ultimi 15 anni della musica R&B soul, che piaccia o non piaccia, è anche una ottima attrice e produttrice televisiva, ultra premiata in America e anche abbastanza venduta. Ha pubblicato il nuovo album The Age of Pleasure. Ancora non ve ne so parlare perché non ho avuto il tempo di ascoltarlo in maniera completa. Comunque questa è una canzone che si intitola The Rush, Janelle Monáe. Feel your ocean come to my moon. Let our rain become a monsoon. I want the rush. I want the rush. Feel your ocean come to my moon. Let our rain become soon. I want the rush. I want the rush. I look into your eyes and I get that rush. Maybe 'cause tonight you're gonna be my crush. I look around and I get that rush. Maybe 'cause tonight you're gonna be my skin to skin. I wanna take my time, break it in. I wanna make you mine. I look around and I get that rush. Maybe 'cause tonight I'm trying to catch that. Leon Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Abbiamo parlato poco fa di, comunque, di ferie, di vacanze, di momenti, di nuove condivisioni estive, perché le ferie effettivamente si avvicinano e i weekend sono sempre più promettenti. E quindi che ne diresti, Silvia, di una vacanza che ha al centro il benessere globale della persona, parte dallo sport come componente fondamentale, affiancata da una sana alimentazione, relax e divertimento? E questa la filosofia del Fantini Club, che è una realtà storica della Riviera Romagnola a Cervia. La storia del Fantini Club è legata fino a doppio filo con lo sport. È qui che nell'84 viene organizzato il primo torneo di beach volley. A confermare il DNA sportivo nel mondo Fantini, nel 1997 era nata Sportour, che oggi è la società che organizza gare, manifestazioni, tornei estivi, camp, clinic. E in 26 anni la struttura si è progressivamente evoluta con l'aggiunta di ulteriori servizi. Quindi Fantini Club, Sportour, stiamo parlando di un vero e proprio modello di impresa B2C e B2B con al centro sport e benessere. E ce lo facciamo raccontare da Claudio Fantini, che è l'amministratore delegato e anima del Fantini Club. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a voi tutti, grazie per avermi coinvolto in questa bellissima, spero, chiacchierata di sport e turismo.
Fantastico. Siamo comunque perfetti dal punto di vista del tempo, del momento. Sta per iniziare la stagione calda, siete prontissimi? Oppure siete comunque a 360 gradi in tutto l'anno?
Ma noi sì, come hai detto tu, siamo su diversi fronti. Ho una struttura mia che lavora tutto l'anno, perché come le piante, no, partono dal seme e poi danno i frutti, noi dobbiamo lavorare in maniera importante d'inverno, poi per raccogliere da marzo-ottobre in estate. Insomma, primavera, estate, autunno, perché il Fantini Club e il nostro albergo aprono alla fine metà marzo e rimangono aperti fino a metà ottobre.
Ecco, allora raccontaci come si sono evolute queste due realtà storiche, proprio Fantini e Sportour, in che modo proprio si sono evolute?
Ma la storia è questa: i miei genitori nel 1959 acquistarono l'allora bagno Fantini, una piccola spiaggia a Cervia, Milano Marittima, e io mi appassiono alla pallavolo. All'età di 13-14 anni comincio a giocare appunto a pallavolo e comincio a organizzare con dei miei amici, tipici amici d'estate sulla spiaggia, tornei di pallavolo su sabbia, perché in quegli anni lì logicamente si parlava di pallavolo su sabbia. Mia mamma ancora non andò in un negozio di articoli sportivi a comprare la rete, no, da beach volley. Mi mise una rete da pesca e cominciamo a giocare. Lì mi appassiono, comincio a coinvolgere le squadre di pallavolo di Serie A di quegli anni, in Panini Modena, Rizza Roma, Cutiba Falgonara, e nel giro di pochi anni divento il punto di riferimento italiano, dove tutte le squadre, tutti i giocatori più prestigiosi vengono a giocare a pallavolo su sabbia. Tant'è vero che lì facevano i presidenti, oggi c'è il calcio e il volley mercato, in quegli anni lì venivano i presidenti a vedere proprio i migliori atleti, perché giocavano solo gli atleti di pallavolo tradizionale, ai tornei di pallavolo. Praticamente viaggio in California nel 1983, vedo che la giocano a beach volleyball, no? Il 2 contro 2, a Venice Beach avevano già iniziato da qualche anno a giocare. Porto l'idea in Italia e nel 1984 il Fantini Club, ancora allora Bagno Fantini, ha iniziato ha dato il là al beach volley, perché la parola beach volley molti non lo sanno, ma lo decidemmo una sera appunto in un tavolino del mio bar, tagliandogli il ball, italianizzando la propria beach volley. Dal di lì mi rendo conto che in quei giorni la mia struttura, mia mamma faceva più panini, vendeva più bibite, e capisco subito che lo sport era una grande opportunità per il turismo.
Questo ti volevo chiedere effettivamente, ma in che modo lo sport può diventare veramente un modello di crescita?
Ma lo è già, perché ribadisco, dall'84 a oggi sono passati un po' di anni purtroppo, sì. E lo vediamo, solo nella mia struttura, cioè nel senso come, oggi intercettando le passioni delle persone, a differenza di 30 anni fa, oggi per una questione di stile di vita, una questione di stare meglio, di vivere più lungo, la longevità, vita sana, la gente cerca sempre di fare più sport. E io non so, insomma, forse è stato qualcuno che me l'ha messo in un orecchio tanti anni fa, ho cominciato a lavorare in quella direzione, e così come il foot volley, così come il beach tennis, così come tante altre discipline, e qui sono salite sul treno, concedimi la parola, anche le federazioni, perché hanno capito che in un periodo d'estate dove lo sport spesso era dimenticato, mettendoci la parola beach davanti, potevano fare più tesserati, potevano coinvolgere i loro sponsor che in estate sarebbero logicamente rimasti dimenticati, e tutto questo indotto assieme al mondo del turismo oggi fa milioni di presenze. Per esempio, noi organizziamo ormai da 5 anni l'Ironman, che è un triathlon a livello internazionale molto conosciuto, che fa 9.000 atleti da 90 paesi del mondo e lascia un indotto nel territorio solo di 10 milioni di euro. Perché? Perché diciamo, in estate molte persone vogliono vivere la vacanza, ma adesso la vogliono vivere muovendosi e seguendo degli stili di vita particolari.
Ma l'Italia, il nostro paese, come vive il turismo alla fine sportivo? Hai degli esempi magari una concorrenza? Siamo evoluti da questo punto di vista o dobbiamo, come al solito, in qualche modo rincorrere esempi stranieri?
Ma guarda, allora, devo dire che ultimamente dal presidente Malagò del CONI al nostro presidente della regione Stefano Bonaccini, così come i ministri del turismo che negli ultimi anni, insomma, tra l'altro alcuni sono venuti anche al Fantini Club in un forum che noi ogni anno organizziamo, quest'anno sarà il 21 di luglio, dove insomma anche il ministro dello sport Abodi si è reso disponibile a intervenire. Cioè, credo che ci sia una maggior sensibilità a questo tipo di opportunità, no, che gli viene dato. È chiaro che noi siamo un paese un po' complicato, come penso poi tanti altri, però sto riscontrando che negli ultimi 8-10 anni la parola turismo sportivo comincia a entrare in certi salotti, quei salotti che poi decidono, per fortuna o purtroppo, le sorti dell'Italia, e questo sicuramente sarà un'opportunità per noi, perché specialmente in Riviera purtroppo le stagioni si restringono sempre più, e io da anni, insomma ormai sono 10-12 anni che aprendo a marzo e chiudendo ad ottobre ho due stagioni, la stagione, dico, delle passioni, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, e le stagioni, diciamo, del mare, del sole. Con questi mesi di inizio e fine stagione posso permettere alla mia azienda di sopravvivere, perché posso logicamente sostenere più costi e dare da lavorare più persone, e di conseguenza insomma riesco a sviluppare quel progetto che è partito tanti anni fa.
Buongiorno, mi chiamo Silvia Antonini. Senta, io ho una domanda. Siccome all'inizio di questa nostra puntata abbiamo parlato di come il turismo quest'anno sarà all'insegna della sostenibilità, no? Il tema della sostenibilità sarà determinante nelle scelte delle mete turistiche. Allora, mi sembra che la vostra connotazione sia molto in linea anche con questo tema. Me lo conferma? Come la vede in questo senso lei, che è un operatore abbastanza, direi, consolidato? E poi ho un'altra domanda che riguarda la vostra comunicazione. Se non sbaglio, voi lavorate col digitale, con i social media. Mi può spiegare come sviluppate il rapporto con i vostri clienti, utenti e possibili utenti del futuro?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, anche qui siamo partiti tanti anni fa con un progetto legato all'alta qualità e l'Italia Lifestyle, dove abbiamo messo dentro all'inizio lo sport, poi la cura del corpo, il benessere, il food e il sociale, e per ultimo, non per ultimo, la sostenibilità. Noi già da anni lavoriamo col gruppo Nestlé Water San Pellegrino con un compattatore di plastica, in modo che tutti i nostri clienti possono gettare dentro questo compattatore plastica per il riciclo. Con il gruppo San Montana dei gelati abbiamo già dei frigo a bassissimo consumo con tutta una procedura. È partito quest'anno un progetto con un'azienda di energie, perché vorremmo entro 3 anni essere indipendenti completamente attraverso il sole, il mare, le onde del mare e il vento. E credo che se, diciamo, tutti riuscissimo a lavorare in quella direzione, sfruttando specialmente i venti, il sole e il mare, credo che sia una grande opportunità per le nostre coste. Per quanto riguarda invece la seconda domanda legata al mondo dei social, Sì, da un po' di anni anche qui abbiamo investito per quanto è possibile con le nostre strutture, sia del nostro tour operator che del nostro albergo, dei nostri eventi, attraverso delle persone che mi aiutano a diffondere i nostri prodotti, i nostri servizi. Tant'è vero che 4 anni fa, in un momento buio del Covid, abbiamo iniziato con un collaboratore amico, sono un giornalista professionista, Lorenzo Dallari, a promuoverci attraverso Fantini Club Live. È una web TV nostra dove tutti i lunedì con personaggi, ministri, presidenti di federazioni, politici, sportivi, imprenditori, affrontiamo il tema del turismo sportivo. E devo dire che non pensavo 4 anni fa, quando in quel momento buio, logicamente, quando siamo partiti, oggi ci fosse un interesse a seguirci appunto sul nostro programma Fantini Club Live.
Lei parla di 4 anni fa, ma in realtà sono 3, e sembra un'epoca fa.
Questo è il quarto anno.
Va bene.
Avete inaugurato anche un'academy. Qual è questa mission che c'è dietro questa iniziativa?
Ma diciamo, sull'Academy nasce sempre da... Allora, il turismo è una scatola vuota per quanto mi riguarda, sono i servizi che riusciamo a mettere a disposizione dei clienti, e anche qui noi da anni, così come facciamo matrimonio sulla spiaggia da anni, decidemmo di mettere a disposizione la nostra struttura, che adesso è di 40.000 metri, sono 7 strutture, inizialmente erano 7 strutture che adesso abbiamo unito con diversi servizi, da un discorso, da un'area benessere, ristorante, insomma quello che lei può pensare che sia possibile mettere a disposizione dei clienti sulla spiaggia, noi pensiamo di averlo. A quel punto un personaggio come Julio Velasco, con cui sono molto amico, mi dice: ma guarda Claudio, io credo che la tua struttura possa diventare un'opportunità anche per far acquisire alle aziende il mindset sportivo, cioè tu che già organizzi dei team building, inviti aziende eccetera, ma perché non metti al centro un'esperienza sportiva di un allenatore, di un giornalista, di un giocatore? Perché oggi lo sport è molto in linea con le aziende, e nasce appunto Sportura Academy, e anche qui con molto piacere me l'hanno fatto presentare in Senato a Roma, con la partecipazione di Dan Peterson, Arrigo Sacchi, insomma, e devo dire che anche quest'idea oggi molte aziende scelgono appunto la location del Fantini Club per venire a fare dei loro team building e dei loro momenti di esperienze aziendali.
Claudio, come lo comunicate? Avete delle iniziative pubblicitarie in qualche modo, al di là dei social e di internet? C'è qualcosa che fate da questo punto di vista?
Ma sì, diciamo, fortunatamente abbiamo partnership col Corriere della Sera, con la Gazzetta dello Sport, con il Resto del Carlino. Insomma, fortunatamente, avendo anticipato un po' questo mondo, ci sono realtà come le ho detto, che insomma, ci aiutano a comunicare, visto un po' il prodotto e l'opportunità che possiamo dare anche loro, molte volte in cambio merce e scambio di visibilità. Poi è una piccola struttura mia, di un paio di ragazzi, insomma, che seguono tutto l'ufficio comunicazione, che sia social, newslettering, a livello di ufficio stampa, poi ci appoggiamo anche ufficio stampa esterno. Insomma, il grande lavoro che stiamo facendo è proprio comunicare questa opportunità che il Fantini Club e lo Sport Tour Club Hotel, che anche qui abbiamo cercato di promuovere una struttura ad alta sensibilità sportiva, così come un mio cliente che viene al Fantini Club oggi credo che noti l'attenzione, la professionalità a quello che è il mondo dello sport. La stessa cosa stiamo cercando di fare con il nostro albergo. Perciò, ecco, comunicare, una volta che hai il prodotto devi comunicarlo per poi cercare di prendere il cliente, insomma.
E cosa vi manca? Cosa vi piacerebbe aggiungere? Quali potrebbero essere gli step prossimi, futuri?
Ma quello, sognare costa poco, e sono i sogni che molte volte si realizzano, no? Nel senso che molti mi dicono che abbiamo creato un format, cioè quello che oggi l'esperienza Fantini Club sulla spiaggia e anche un po' il concetto del nostro albergo abbastanza unico. Perciò il Covid qui mi ha un po' frenato, però insomma l'idea di renderlo scalabile, cioè far sì che questo modello, che è sempre più unico, possa diventare un progetto scalabile, nel senso poter esportare questa nostra idea, no, di lifestyle, di Italian lifestyle nel mondo, è un qualcosa che mi stimola. Poi non so se ci riuscirò, però ecco, questo è un po' il sogno nel cassetto con cui con delle persone, dei consulenti, insomma, stiamo ragionando, e poi vedremo, ecco, insomma, se fra qualche anno ci risentiamo e sono riuscito a renderlo scalabile, portarlo in giro, perché ecco, l'idea di vivere un concetto di benessere, di stile di vita, di sociale, di sostenibile, insomma, è un qualcosa che mi rende orgoglioso e vorrei poterlo, insomma, portare un po' in giro per il mondo se ci riesco.
È un Fantini Club itinerante, quasi una sorta di festival, chi lo sa, magari potrebbe succedere.
Ma no, itinerante, io mi rendo conto che molte volte, voglio dire, cioè ci sono delle realtà, un po' il mondo me lo sono andato a vedere, e ci sono realtà sicuramente molto più interessanti come Beach Club. Però l'idea che noi abbiamo di dare un servizio di questo tipo al momento non ce ne sono, perciò ecco, insomma, questo è un po' il sogno.
E allora, Claudio Fantini, amministratore delegato e anima del Fantini Club di Sportur, quindi benessere e turismo e sport coniugati insieme, ospite oggi ad Eleonard e Sandova TV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e la prossima settimana anche sulle pagine dei nostri quotidiani. Grazie Claudio, buon weekend, buon tutto e buona estate.
Vi aspetto quest'estate tutti al Fantini Club. Ciao.
Arrivederci, grazie.
Ciao.
Vas-y, dis-moi ce que tu veux que je te dise en français. I'm
Quindi Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Abbiamo appena ascoltato il nuovo monumentale, direi monumentale, disco di Christine and the Queens. Chi è Christine and the Queens? Christine and the Queens è oggi conosciuto col nome di Chris Redcar, è lo pseudonimo di Héloïse Latissier ed è una cantautrice, cantautore, pianista francese che è ormai attivo da quasi 10 anni. Come Christine and the Queens ha pubblicato il suo primo album infatti nel 2014, un connubio tra synth pop, indietronica, art pop e musica pop, canzone tipicamente detta. Nel 2018 ha formalizzato il suo nuovo nome d'arte, Chris, annunciando di tornare con un secondo album intitolato allo stesso modo. Il suo stile musicale spazia dall'art pop al synth pop e tocca vari temi, altri temi musicali come la chill wave ad esempio, e gli piace moltissimo Christophe, Daniel Belavoine, David Bowie e naturalmente Michael Jackson. In questo nuovo disco, che appunto è abnorme perché è triplo e si intitola Paranoia, Angels e True Love, sono i 3 temi affrontati nei 3 dischi, e abbiamo ascoltato Let Me Touch You Once. La cosa particolare di questo disco è che è super prestigiosa perché Chris ha avuto e ha all'interno del suo album la collaborazione di Madonna in 2 brani, attenzione. Ma è il momento del trend qui a Daily On Air, The Sound of ADV. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social, il nostro sito è all'interno la pagina appunto dedicata a questo format con le sue 116 puntate. Allora, comprare oggi un vestiario in seconda mano è un trend che sembra in grande espansione europea, e per la generazione del dopoguerra e per i cosiddetti boomers l'acquisto dei vestiti dai mercati per così dire americani e dei negozi con i cartelli vestiti al chilo poteva essere oggetto di scherno, ma oggi la generazione Z, attenzione, ha ribaltato tutto con l'aiuto della tecnologia e ha reso l'usato di nuovo di moda. Per fare esempio, in Grecia 2 catene specializzate nell'usato, la bulgara Mania e la lituana Humana, apriranno presto i loro primi negozi. Insomma, i vestiti e gli accessori di seconda mano sono il mercato della moda in più rapida crescita. Secondo il proverbiale statista, il mercato globale di questa categoria ha un valore stimato di 177 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che possa raddoppiare nei prossimi 5 anni per raggiungere i 351 miliardi di dollari nel 2027. Nel frattempo, secondo la ricerca di mercato di Global Data, il mercato dell'abbigliamento usato sta crescendo 11 volte più velocemente rispetto alla vendita al dettaglio tradizionale. Beh, ma tu la frequenti?
Beh, certo che sì, è la famosa economia circolare. Qua io lo facevo molto prima che si chiamasse così,
certo.
Devo dire.
Sì, un avanguardista.
Ma no, qua a Milano, ma immagino anche altrove, comunque ci sono sempre stati dei negozi dove si comprava di seconda mano, ma abbigliamento stupendo, in perfette condizioni, anche a volte firmato, quindi in realtà... è un trend che viene da lontano. Poi adesso, non so, Vinted, qualcuno ne avrà anche sentito parlare, è un'applicazione molto usata proprio per alimentare questa economia circolare, soprattutto dell'abbigliamento. Comunque, questo mercato ha conosciuto un'accelerazione grazie, si può dire, alla pandemia.
Vabbè, lo sappiamo.
No, certo, effettivamente è andata così, anche se durante quel periodo prendere cose che avevano indossato altri era un po'
difficile.
Mamma
mia, è vero.
Però comunque il tempo libero che ne è derivato a causa delle limitazioni alla mobilità ha modificato le abitudini di acquisto, mentre la chiusura dei negozi, e questo soprattutto, e centri commerciali ha spinto le persone a rivolgersi al mercato dell'usato. Durante il periodo della pandemia si è assistito a un aumento dell'uso delle app che forniscono servizi di vendita, di rivendita di abiti di seconda mano. In effetti, appunto, l'abbiamo citata, Vinted e anche Wallapop sono diventate particolarmente popolari. Vinted è stata protagonista di una campagna fortissima nei mesi, nell'anno scorso, mi sembra, se non sbaglio.
Un caso però particolarmente interessante è anche quello di deepop.com, che è un sito ma anche un'applicazione specializzata nella compravendita di oggetti di seconda mano, soprattutto vestiti tra i consumatori. Creato nel 2011 e venduto 10 anni dopo all'apice della pandemia per 1,6 miliardi di dollari a Etsy, nel 2020 ha aggiunto 13 milioni di utenti e non ne conta circa 35 milioni, il 90% dei quali però, attenzione, ha meno di 26 anni. Le vendite lorde realizzate attraverso il solo Depop hanno aggiunto 552 milioni di dollari nel 2022, quasi il doppio rispetto al 2019, che è poi l'anno che viene preso di riferimento prima appunto dello spartiacque rappresentato dalla pandemia. Al tempo erano 288 milioni di dollari. Uno dei mercati poi che guida questa tendenza è la tua amata Spagna, patria del fast fashion, secondo un sondaggio.
Che è il contrario dell'economia circolare.
Esatto, va bene. Secondo un sondaggio, il 60% degli spagnoli è favorevole all'acquisto dei prodotti di seconda mano e la maggior parte dei consumatori li acquista abiti per motivi economici e ambientali, mentre il 9% si rivolge all'abbigliamento vintage.
Anche Zara, che peraltro anche Zara è un po' un campione di fast fashion,
anche se
di un certo livello. Comunque, intuendo questo potenziale, lo scorso novembre ha aperto il suo primo negozio pre-owned, cioè Zara pre-owned vuol dire posseduto precedentemente, con prodotti di seconda mano, e l'ha aperto a Londra. Alla fine di maggio ha annunciato l'espansione di questo marchio, di questo sottomarchio, in Europa, a partire dai Paesi Bassi.
Mamma mia, Zara, caspita, anch'io ho visto Zara per parafrasare quel...
Io no.
No, vabbè, è facile effettivamente, trovo sempre delle cose simpatiche.
Sì, no, qualcosa ho comprato anche da Zara, sì, ma sono abbastanza contraria a questi appunto fast fashion, io sono un po'...
Vabbè, te la prendi con calma.
Io sono un attivista.
Prendi il vestito e ti metti così di fronte allo specchio, non è più fast, cioè aspetti, ti prendi il caffè,
dai. Ci sono delle questioni molto delicate dietro al fast fashion,
tra cui
lo sfruttamento delle persone. Comunque, andiamo avanti.
Esatto, Space Heavy è il nuovo album di King Creel, questo giovane inglese che ha fatto scalpore, cominciato a fare scalpore più di 10 anni fa con la sua voce baritonale, con le sue richiami a un certo tipo di cantautorato che sembra uscire fuori da alcune pagine più cupe, scure, noir, diciamo così, dell'ambito post-punk. Ricordiamo i Fall di Marky Smith, insomma qualcosa di non propriamente appetibile, eppure è appetito da molti, e infatti vince premi ed è attesissimo il suo quarto album Pink Shell King Creel. I'm now your girlfriend. Leonardo del Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, venerdì 16 giugno. Quindi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata, ma prima di salutarci è il momento di un altro argomento, e in questo caso l'intelligenza artificiale generativa che è al servizio della customer experience, quindi vantaggi e precauzioni. Cosa determina un'esperienza di acquisto positiva? Quali clienti si dimostrano maggiormente soddisfatti? Come rispondere a un reclamo? In passato ottenere queste risposte a domande di tal fatta non era facilissimo. L'estrazione di informazioni dettagliate su miliardi di experience, journey unici dei clienti, è stato fino a poco tempo fa un processo piuttosto laborioso, costoso, lento e soprattutto da risultati un po' incerti. Un ostacolo superato naturalmente grazie alle tecnologie dell'intelligenza artificiale, a cominciare dall'apprendimento automatico che, analizzando milioni di feedback sia strutturati sia aperti che i clienti poi lasciano in tutti i touch point, hanno reso possibile alle aziende prendere decisioni in grado di influenzare positivamente l'experience dei clienti. Di questi strumenti sta oggi indubbiamente vivendo, insomma, l'attenzione dei manager nei confronti di questi strumenti sta vivendo un'ulteriore accelerazione a seguito dell'avvento di ChatGPT, che è lo strumento preferito di Silvia Antonini, che lo usa anche per fare i biscotti. Non lo so,
no, al contrario, anzi io contesto questa
anche
lettura.
Anche qua, ma sei sempre contestata.
Sì, assolutamente. Intanto,
contesti
l'economia. Intanto perché l'intelligenza artificiale generativa non serve per estrapolare notizie, anzi serve per costruirle, quindi c'è un aspetto assolutamente controverso di questo utilizzo, perché...
Ma le costruiamo, ci siamo noi dietro, non ti preoccupare.
Ho capito, ma se costruisci una notizia falsa, è falsa, anche se è verosimile.
Ma è incredibile,
comunque,
perché le costruiamo anche false, anche senza l'intelligenza artificiale.
Esatto, appunto, il problema è proprio questo. Ma proprio l'intelligenza artificiale generativa, in questo caso già ChatGPT, non serve per fare ricerca, al contrario, serve per costruire. In quel senso può darsi anche che abbia un grande utilizzo nella... customer management. Comunque, Gartner ha pubblicato lo scorso maggio un sondaggio da cui è emerso che il 38% dei manager intervistati considera la customer experience e la fidelizzazione del cliente come i principali obiettivi degli investimenti in intelligenza artificiale generativa. Vediamo come i vantaggi di queste tecnologie sono numerosi, come evidenziano gli esperti di Medallia, che è il leader globale delle soluzioni per la gestione della customer experience, appunto. Tra i principali, potenziamento del riconoscimento e della segmentazione dei clienti, e questo ci sta, maggiore personalizzazione e conseguente fidelizzazione, e anche questo ci sta, migliore service experience e apprendimento continuo, supporto dell'efficienza operativa.
E anche cambio del volto dei clienti, no, stiamo scherzando.
Questo è il grosso problema.
Ma la prudenza ovviamente non è mai troppa, come nel caso di ogni evoluzione e innovazione, è importante non sottovalutare alcuni punti che ne possono poi condizionare un utilizzo accurato e spaventare Silvia Antonini. Quindi il primo, standard sulla privacy. Prima di implementare qualsiasi modello di intelligenza artificiale è essenziale considerare la privacy e la sicurezza di formazione.
Su questo c'è la comunità, l'Unione Europea, scusate, non la comunità, l'Unione Europea, che sta lavorando e che dovrebbe rilasciare a breve un regolamento.
E poi possibili pregiudizi: i modelli di intelligenza artificiale generativa sono particolarmente suscettibili ai pregiudizi, si offendono perché sono progettati per imparare da grandi set di dati e produrre previsioni o raccomandazioni basate su informazioni la cui accuratezza, attenzione, non è per niente scontata. E ancora, costo della scalabilità, cioè fare domande a ChatGPT come singolo individuo è una cosa, ben altro è applicare l'intelligenza generativa artificiale a decine e centinaia di milioni di record in tutta l'azienda. È quindi importante, signori, capire quali costi questa implementazione comporti. E poi la coerenza. Le aziende possono sfruttare tutto quello che vogliono, compresa l'intelligenza artificiale conversazionale, per generare comunicazioni simili a quelle umane e inviare messaggi personalizzati, ma è necessario anche garantire che questi contenuti siano coerenti con i valori e il posizionamento del marchio, se no si fanno delle figure barbine. Infine, l'adozione a livello aziendale. Le tecnologie per la gestione del tema generano un impatto maggiore se adottate dall'intera organizzazione. Quindi magari non è che uno invece sta giocando a qualcos'altro, no, deve essere tutto ben strutturato. Tuttavia, l'intelligenza artificiale generativa può essere difficile da implementare su larga scala, perché può essere vissuta dalla stessa organizzazione come ostile. Ci potrebbe essere appunto una Silvia che non è particolarmente simpatizzante, Mauro Magnitosi che non la detesta, il cui presente che invece è più accomodante. Bisogna trovare un punto d'incontro, se no va tutto male.
No, il problema è che bisogna che questa tecnologia garantisca in qualche modo la veridicità delle informazioni che vengono diffuse e sia ovviamente coerente con il soggetto a cui si rivolge.
Evviva! Cioè è viva, bisogna vedere se è viva.
Che poi, te l'ho detto, c'è una questione etica
quando ci sono delle evoluzioni
molto sì, delicata, sulla quale stanno lavorando le istituzioni a livello internazionale. Non è un tema semplicemente di mercato.
Di fronte alle novità c'è sempre una controversia o mille controversie che devono essere poi risolte. Vedrete che poi fra vent'anni quasi quasi ci dimenticheremo anche di questo periodo, ci saremo dimenticati di questo
periodo. La prossima settimana dovremo avere ospite, adesso ripeto, faccio un annuncio, spero che sia vero, dovremo avere ospite il presidente di Web3 Alliance, che è il consorzio che si occupa proprio di queste nuove tecnologie, l'impatto del Web 3.0, che è Andrea De Micheli, e parleremo anche di come queste tecnologie devono essere in qualche modo inquadrate in un contesto etico.
Fantastico. E noi chiudiamo qui con questa anticipazione di Silvia il nostro Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Vi auguriamo un buon weekend, un buon proseguimento di giornata, un buon inizio della prossima settimana. Ci ritroveremo mercoledì e vi lasciamo con una canzone, con un album dei Boo Radleys. Praticamente si erano sciolti nel 97, questo ensemble britannico, prima shoegaze e poi eminentemente britpop, ma anche piuttosto sperimentali in alcuni album. Poi erano tornati nel 2002 e poi erano spariti di nuovo. Ritornano con questo 8, sperimentali o canzonetali in questo caso? In questo caso più versati verso la canzone. Quindi The Boo Radleys, The Unconscious. Ciao a tutti!
Ciao!
knowing that you got.